Veniamo quindi alla politica e alle elezioni regionali. Le tensioni nel centrodestra abbiamo detto, situazione del centrosinistra che non si sblocca, cioè non si riesce a trovare un percorso, diciamo, unitario tra l'ex Campolargo e voi progressisti, che con Renato Soru e altri non avete accettato la scelta di quella candidatura, non avete accettato il metodo, insomma vi siete staccati. Cosa sta succedendo e quali saranno le possibilità, le evoluzioni nelle prossime settimane?
Oggi ci troviamo con una coalizione omogenea divisa in due blocchi, perché questa è la situazione.
Sì.
Da una parte ci sono i due partiti maggiori a livello nazionale,
sì,
perché di questo parliamo, con alcuni alleati, e dall'altra c'è una base composta da gli schieramenti di Progetto Sardegna, Progressisti e altre liste, tra cui Più Europa e Liberu, che oggi sono divisi pur avendo grandi prospettive grandi possibilità di andare d'accordo e di creare.
Sì, la rappresentazione plastica ce l'avevamo ieri in quella piazza del Carmine, no? Dove c'eravate tutti siete comparsi nelle varie fotografie che hanno girato in rete di quella manifestazione, ma non eravate insieme, cioè eravate il popolo era insieme, ma voi leader eravate ognuno un po' per i fatti propri.
Eravamo con i rappresentanti sindacali e con i lavoratori.
Ecco, quello sì, certo.
Diciamo
certo.
Che il tempo per ricompattare il fronte, per essere più competitivi con il centrodestra, c'è, perché le elezioni saranno verosimilmente il 3 marzo, le liste andranno presentate entro il 29 gennaio e il recente passato, ne abbiamo già parlato,
sì,
ci ha fatto vedere plasticamente come coalizioni solide diventano esplosive ed esplodono a pochi mesi dalle elezioni, e coalizioni che non esistono vengono composte.
Allora, noi intervistiamo volentieri Francesco Agus perché è un politico ottimista. A noi piacciono le persone, insomma, che riescono a vedere al di là delle nebbie, dei casini del momento, sempre una possibilità. Questa è la politica, poi alla fine la politica è la ricerca di una soluzione. Ma ci aiuta a vederla anche a noi questa soluzione, Agus?
Beh, sabato nel convegno organizzato a Sassari partecipa da Renato Soru,
sì,
e dagli alleati, lo stesso Soru per l'ennesima volta ha ribadito la disponibilità al dialogo e anche a ripartire da zero. Ogni volta che si prende la parola si dà quella mano. È chiaro che se dall'altra parte
arriva la Schlein che non fa un minimo, non dà un minimo segnale neanche, voglio dire, di sul metodo, cioè, che è stato seguito.
Ecco, chiediamo un retroscena, se magari Francesco Agus lo conosce, sulla Schlein, proprio perché ci ha stupito che non ci sia stata nessuna dichiarazione forte. Vi sono arrivati dei messaggi di dialogo, di apertura da parte della segretaria nazionale del Partito Democratico?
È arrivato anche dal palco, io quello non lo metto in dubbio. Il problema è che il dialogo si fa con i fatti. Se ogni volta che noi chiediamo, diamo la disponibilità ad incontrarci tra coalizioni, teniamo aperto il canale, arrivano insulti da parte di dirigenti nazionali e disponibilità al dialogo subordinate ad abiure che manco a Galileo, insulti rispetto al non fare abbastanza contro Solinas, che ogni volta che lo sento sinceramente mi viene da ridere
però questo.
No, mi viene
questo
da
fa ridere, questo fa ridere.
Alla Mario Brega nel film di Verdone.
Sì.
Quando la tizia lo apostrofa come fascio.
La frichettona. La frichettona, certo.
Sembra veramente Mario Brega con la frichettona. Cioè, in questi anni chi ha fatto opposizione a Solina credo che si sia visto. Sentir dire che il problema oggi è non riuscire a sconfiggere il centrodestra, ecco, mi sembra a volte un atteggiamento di chi, più che a salvare il matrimonio, si sta preoccupando a presentare le carte per il divorzista. L'invito è al disarmo.
Sì.
Cioè, noi siamo disponibilissimi al dialogo. Pensiamo che però non si vinca semplicemente affastellando pezzi diversi di schieramento e liste diverse. Bisogna fare un passo in avanti, anche perché a livello nazionale le ultime elezioni, tutte quelle fatte nel 2023, regionali e comunali, nelle grandi città o comunque nei comuni capoluogo, dicono che si perde ovunque. cioè tolto gli exploit di Teramo e Foggia, il cosiddetto campo largo, cioè PD e 5 Stelle, ha perso ovunque. L'unica realtà dove si è riusciti a vincere e sono realtà dove si è praticata una grande apertura al civismo. Brescia, Vicenza, Udine, l'anno prima Verona con Tommasi, cioè dove si è convinto una parte di elettorato che non è storicamente vicino ai partiti nazionali ad andare a votare in virtù del bene della città o della regione.
E anche della persona scelta, diciamo, no? Evidentemente.
E anche ovviamente delle, cioè questo di solito va di pari passo con il profilo del candidato che si individua.
Certo.
Ecco, se vogliamo vincere le elezioni, quello è un ragionamento da fare. È chiaro però che quel ragionamento per partire, per iniziare, ha bisogno di un passo indietro. Questo non vuol dire che tutti debbano rinunciare, non ci sia più spazio per niente, però il dialogo si fa così. Se ci si, cioè, se l'invito invece è subordinato e parte anche da aggettivi sgraziati che, se volessi fare sintesi, ecco, mi premunerei di non utilizzare, sì. Insomma, diventa tutto più difficile. Poi noi proveremo a utilizzare tutte le armi fino all'ultimo miglio, però bisogna essere in due per dialogare.
Ecco, c'è un passaggio importante nei prossimi giorni che potrebbe diventare l'occasione per una riapertura di dialogo, di confronto?
Tutti i giorni sono buoni, anche perché in questo momento appunto, la presentazione delle liste avverrà tra 2 mesi. Io rimango del parere che, dato il caos e gli errori fatti in precedenza, diciamo, eviterei di discutere di cosa è successo al tavolo come se fossimo davanti a un tribunale amministrativo,
certo,
e penserei a come ricompattare la coalizione. Tutti i giorni possono essere buoni per questo. Ecco, rimango ottimista, nel senso che, data la possibilità a portata di mano di riuscire a essere competitivi e magari a vincere le elezioni, sarebbe stupido sprecarla, eh.
Certo,
dopodiché,
certo,
siccome le elezioni sono avvengono in un momento particolare dove l'affluenza sarà bassissima, giocare col, cioè, presentarsi alle urne attendendosi un 40% di affluenza non è come correre una competizione elettorale dove votare va al 60%.
Voi vi aspettate veramente il 40% questa volta?
Quello è il dato che è stato fotografato in tutte le altre elezioni regionali. Mi sorprenderebbe molto che una regione con i dati socio-economici della Sardegna possa avere un'affluenza superiore di molto a Lazio e Lombardia. Nella regione Lazio hanno votato il 38%.
Sì, poi diciamo che i contendenti in questo caso stanno facendo veramente di tutto per allontanare ulteriormente
ancora di più
la gente
persone
dalla politica, perché ne stanno facendo una questione di alchimie, di accordi, di segreteria, sì, poco legata alla base.
Qui la cosa che più mi rammarica è che, sì, si sta ripetendo quello che sta già avvenendo in altre regioni, cioè Basilicata e Piemonte più o meno hanno una situazione in cui il centrosinistra è nelle nostre condizioni, cioè sì, è una bomba esplosa. Ecco.
Sì, sì.
E in Sardegna si poteva fare qualcosa in più, perché noi avevamo già un dialogo aperto prima delle elezioni politiche che hanno...
Sì, voi non l'avete costruito in laboratorio, l'avete costruito in Consiglio regionale, l'alleanza con i 5 Stelle di fatto, no? Perché ci avete lavorato
solo,
insieme.
Anche cercando di... porci il problema dell'ampliamento all'esterno,
sì,
cioè,
sì,
due, nel 2022 con Paolo Maninchedda, quindi Nazione Sarda, convocammo un convegno a cui parteciparono tutti, cioè da Italia Viva fino a Rifondazione, se non sbaglio, comunque fino a movimenti a sinistra anche del campo rappresentato in Consiglio regionale, oltre 20 sigle. C'erano addirittura anche gli ex, cioè i civici che facevano parte del Movimento 5 Stelle, quindi Mario Puttu, che poi diventò di nuovo sindaco di Assemi.
Sì.
Ecco, quello era un banco di prove, poteva essere l'inizio di un percorso. E poi il percorso è stato, diciamo, reso vano da dinamiche nazionali.
Esatto.
Di solito quando intervengono quelle dinamiche, anche un percorso vincente rischia di diventare meno produttivo. Quindi il tempo però per ripartire da lì ce l'abbiamo, per cui l'invito a tutti è quello di ripartire con quell'idea. Può immaginarsi che da qui parta chissà quale progetto per le elezioni politiche che saranno tra 4 anni. Ragioniamo step by step. La Sardegna non è una pedina che serve per qualcosa che verrà dopo. Le elezioni regionali sarde sono un momento che, almeno per la nostra popolazione, per la nostra comunità, è fondamentale. Ragioniamo così.
E vediamo che cosa succederà. Noi ringraziamo Francesco Agus, che tra l'altro deve andare in consiglio regionale, perché ci avete da lavorare in questi giorni. Ci avete questa manovra da
questa
quasi
variazione.
Un milione.
No, un miliardo.
Sono un miliardo in banconote di piccolo taglio, non segnate, non in serie.
E quando partorirete questo assestamento? Sotto Natale?
Questa settimana, perché dopo il 30 diventa impossibile spenderli. Centinaia e centinaia di milioni non verranno spesi, quindi sappiamo già che sarà un fiasco prima ancora di iniziare la discussione.
Perché c'è il solito problema della ragioneria, giusto, che chiude?
Sì. E anche dell'anno solare, potremmo fare una legge per aggiungere qualche mese al 2023, però pare che non basta.
Così si allunga anche il governo di Solinas, potrebbe essere un'idea, eh?
Allora la ritiro, perché non voglio...
Non gliela fate sentire, sennò il mago Christian la tira subito fuori.
infatti.
Va bene, in bocca al lupo, buon lavoro.
Grazie.
Arrivederci.